Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105, telefonate pure al numero verde 800 208 802. Se invece volete inviarci un SMS, il numero è 335 12 43 317. Come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Sensibilizzazione sull'Autismo, indetta dalle Nazioni Unite. A Roma l'Arco di Costantino si illumina di blu per sensibilizzare cittadini e istituzioni sui problemi dell'autismo. Diversi gli eventi di questa giornata a livello nazionale e a Roma anche quest'anno, su iniziativa dell'associazione Divento Grande Onlus e con il patrocinio di Roma Capitale, uno dei monumenti più importanti della città si illuminerà di blu, partecipando così all'iniziativa Light It Up Blue, che accende l'attenzione internazionale sull'autismo, colorando di blu la notte del 2 aprile, monumenti, palazzi, luoghi simbolo dei 5 continenti. L'iniziativa, realizzata grazie all'illuminazione artistica di Enel Sole e con lo sponsor tecnico di Acea, sarà presentata da Divento Grande Onlus il 2 aprile alle 18.30 presso la sala piccola protomoteca del Campidoglio. Alle 20.30 istituzioni, sponsor, testimonial e amici di Divento Grande, terapisti, genitori e soprattutto i ragazzi autistici dell'associazione si sposteranno presso l'Arco di Costantino per illuminare di blu il monumento. E noi proviamo a conoscere meglio questa malattia con la professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professoressa, benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Professoressa, io ho parlato di autismo come una malattia, ma in realtà si tratta di una famiglia, un gruppo di disturbi che fanno parte dello spettro autistico. Ci chiarisce questo concetto?
Ma intanto più tempo passa e più ce ne convinciamo di tutto questo, perché in realtà un tempo descrivevamo i bambini autistici e con quello avevamo capito cos'era l'autismo. Invece eravamo ben lungi dall'arrivare a questo. Si è visto che l'origine di, sono diverse malattie che possono portare ai comportamenti di tipo autistico, tanto che oggi spesso si parla di autismi più che di autismo. E naturalmente questo poi ha portato a dover approfondire quali potevano essere l'origine, e lì sono studi tuttora in corso, perché sono venuti fuori sempre nuovi elementi. Le infezioni, può essere un inquinamento atmosferico, attualmente anche abbastanza studiato, cioè diverse cause di cui poi la fine è quella del comportamento di tipo autistico.
Quindi sono queste le cause o le probabili cause?
Queste sono alcune delle cause. Si è parlato molto di cause genetiche. Attualmente questo è un elemento in importante discussione, perché è probabile che ci siano sicuramente delle cause genetiche, ci sono, ma che da sole non bastino a dare una sindrome autistica, e che quindi siano delle concause fra fattori ambientali e genetica.
Professoressa, il mondo degli autistici è così vario?
Estremamente vario. Credo che ognuno di noi, nel momento in cui sente parlare di autismo, specialmente chi non ha visto molti bambini autistici, ha l'immagine di un bambino con gravissimi problemi di comportamento, che non si capisce che cosa vuole, che entra con difficoltà in comunicazione con gli altri. In realtà questo è vero soltanto in alcuni casi. Ci sono dei tratti che sono presenti in tutti i bambini che hanno questo tipo di disturbo, ma in quelli che un tempo venivano chiamati soprattutto come Asperger, può essere un comportamento apparentemente all'inizio normale, o comunque sono bambini con un'intelligenza normale o brillante, ci possono essere cioè moltissimi bambini che hanno un comportamento assolutamente diverso da quella che è l'immagine che abbiamo in mente quando parliamo di autismo. Però rimane il punto fondamentale di una difficoltà particolare a entrare in rapporto con gli altri e a capire quello che il mondo intorno a loro come organizzato.
Quanto è alta l'incidenza di nascita di un bambino autistico?
Anche questa è andata aumentando enormemente negli ultimi tempi. Parlavamo per molti anni, si è data come una stima probabile fra il 6 e il 15 più o meno, e attualmente parliamo di intorno al 78%, il che significa che è aumentato in una maniera importantissima. Ora, questo sicuramente un po' è dovuto al fatto che vengono diagnosticati prima, che viene in sé, quindi diagnosticandoli prima prendiamo anche moltissimi bambini che poi miglioravano anche spontaneamente e che uscivano dallo spettro autistico e adesso invece vengono inclusi. Tutto questo però non basta a giustificare l'importanza dell'aumento di cui ho parlato.
Professoressa, i sintomi si riconoscono a quale età del bambino?
I primissimi sintomi si riconoscono molto presto, nel senso che già un bambino di un anno si possono notare delle cose importanti che possono far pensare che è un bambino che rischi quello. Diventano più evidenti però verso i 2 anni. E in alcuni casi invece è un altro tipo di esordio, perché sono bambini che hanno uno sviluppo normale all'inizio della loro vita, per i primi 2-3 anni, e poi c'è una regressio. E spesso questo avviene dopo che il bambino ha avuto un'infezione di qualunque tipo, e questo che ha fatto pensare a che questo possa essere uno degli elementi implicati nell'origine dell'autismo, non certamente l'unica causa.
L'autismo si può presentare con diversi livelli di gravità?
Sicuramente sì.
Soprattutto per quel che riguarda il comunicare?
Dunque, in tutto, nel senso che oggi vediamo bambini che per esempio io dico sfiorano l'autismo, nel senso che sono bambini che hanno una sintomatologia di tipo autistico da cui escono completamente spontaneamente. Si vedono bambini che hanno alcune caratteristiche dei bambini autistici ma non le altre, fino ai bambini purtroppo con un ritiro autistico gravissimo che conosciamo da anni.
Il bambino autistico ha delle caratteristiche fisiche?
Sostanzialmente il problema è che nell'autismo, per esempio, alcuni bambini con la sindrome da X fragile hanno delle caratteristiche simili, hanno delle caratteristiche che sono anche nei bambini autistici, quindi hanno un particolare tipo di autismo e quelli hanno delle caratteristiche fisiche particolari. Ma dire che ci sono delle caratteristiche che sono tipiche dell'autismo, parlando di autismo in generale, no.
Professoressa, quali terapie vengono utilizzate per la cura dell'autismo? Parlo delle cure farmacologiche e quelle non.
Dunque, cure farmacologiche ne sono state sperimentate moltissime, dalle dietetiche a quelle farmacologiche propriamente dette. In realtà si possono con questo avere dei risultati su alcuni sintomi dell'autismo, per esempio sia sull'iperattività come anche sull'aggressività, su cose di questo genere, però non una terapia dell'autismo vera e propria.
Sono fondamentali però la riabilitazione cognitiva e comportamentale, ci può parlare di questo?
Sicuramente sì, sono fondamentali perché sono quelle che poi incidono maggiormente su quella che sono le capacità che il bambino va sviluppando, quindi nel facilitare alcune cose e nell'inibirne altre. Si è visto per esempio che prima come si comincia un trattamento del bambino e migliori sono i risultati. È difficile dire quale trattamento può essere quello più indicato, perché spesso un bambino autistico non somiglia soltanto a un altro bambino autistico, e quando ho messo come uno dei punti che sono estremamente variabili la gravità, basta questo per dire che l'approccio può essere molto diverso, perché in alcuni bambini in cui sono meno gravi, diciamo, è possibile che sia sufficiente facilitare al bambino il contatto con gli altri bambini, se si comincia quando è molto piccolo, per aiutarlo ad uscire da una situazione che probabilmente non sarebbe mai diventata un autismo propriamente detto. Ci sono molti altri casi in cui invece è necessaria una terapia lunga, importante, che coinvolge non soltanto il bambino autistico ma tutta la sua famiglia.
Professoressa Torrioli, come cambia il prendersi cura di un bambino autistico quando diventa adolescente?
Il prendersi cura di un adolescente comunque è una cosa impegnativa. Nel bambino autistico, come in molti altri bambini, l'adolescenza è un periodo particolare, nel senso che spesso compaiono comportamenti marcatamente, non so, può comparire l'aggressività, possono diventare iperattivi. Sono, come peraltro molti adolescenti, molto più difficili da trattare e da gestire rispetto ad altre età.
Un bambino autistico può esprimere un dolore fisico o la febbre, oppure se ha freddo o caldo, visto che uno dei problemi è proprio la comunicazione, sì.
Sicuramente può esprimerlo. Non è detto che lo esprima in maniera... perché fatto la difficoltà è che quando parliamo di bambini autistici abbiamo in mente, quasi tutti, l'autismo nella sua espressione più grave. E quindi con un bambino che non entra in contatto con gli altri per definizione. In realtà quando parliamo di autismo è uno spettro talmente vasto che si hanno bambini che sono facilmente comprensibili, che entrano in comunicazione con gli altri, che parlano anche bene. Ci sono invece situazioni in cui è molto difficile capire quando un bambino autistico ha un dolore, perché non ha modo di comunicarlo e
esatto.
Lo si capisce in modo indiretto, perché per esempio cambia modo di fare o perché si tocca sempre la parte su cui ha più dolore. Però sicuramente soltanto le persone che lo conoscono molto bene riescono a capire che sta comunicando qualcosa a modo suo.
Ecco, le persone che lo conoscono molto bene, come vengono supportati i genitori di bambini autistici con tutte le difficoltà che hanno anche solo per comunicare, appunto?
Oggi nel momento in cui si prende in terapia un bambino autistico, si prende in terapia anche la sua famiglia e ci devono essere supportate le famiglie proprio perché sono loro le prime persone che riescono ad aiutare un bambino autistico nella sua crescita e nel suo sviluppo. Sto sempre parlando di bambini, cioè stiamo ancora parlando di bambini piccoli soprattutto. Quando parliamo di ragazzi, quando parliamo di uomini e donne, il discorso cambia radicalmente.
Professoressa, ci può dire quando un genitore arriva da voi con questo bambino che ha questo tipo di difficoltà, da dove iniziate? Proprio all'atto pratico.
Il genitore che viene ci chiede di fare una diagnosi, in cui non è stata ancora fatta una diagnosi.
Sì, dalla diagnosi in poi.
Cioè, in genere, quando qualunque genitore porta un bambino da noi, il discorso è di farci raccontare quali sono le difficoltà per cui il bambino è stato portato. Naturalmente, quando parliamo di età evolutiva, è fondamentale che si tenga sempre presente di che età stiamo parlando, cioè se stiamo parlando di un bambino, se stiamo parlando di un adolescente, di un ragazzo, perché cambia completamente anche il modo di indagare quali sono le sue necessità, quali sono i suoi disturbi.
Professoressa, per quanto riguarda la ricerca su questi disturbi, dove stiamo andando?
Ma è sicuramente uno dei campi in cui attualmente si è maggiormente concentrati come ricerca. Proprio stavo dicendo all'inizio che è cambiato il modo in cui si pensa al bambino autistico e soprattutto non si pensa più solo a un bambino autistico, ma a un mondo in cui bisogna rispondere a cose spesso diverse. Questo oggi sempre di più si fa in tutto il mondo e sempre di più si spera che questo possa portare a risultati importanti.
Cosa pensa lei delle settimane, delle giornate internazionali o nazionali dedicate a questa o a quella patologia, appunto come il 2 aprile è la giornata mondiale dell'autismo?
Ma molto spesso queste giornate servono a non far dimenticare che ci sono bambini, ragazzi, anche adulti che presentano un certo tipo di patologia. Serve anche ovviamente a una raccolta fondi che purtroppo è estremamente importante. Serve a far sì che le persone che lavorano con i bambini, che stanno con soggetti che hanno questo tipo di difficoltà, non si trovino soli ad affrontarle.
Professoressa Torrioli, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Era la professoressa Maria Giulia Torrioli, associato di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. E termina qui l'appuntamento settimanale con la medicina. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.